La regola dell'amico non sbagliar mai.
Bentornati da Alessandra Forestieri su Radio Time 90. Questa è la regola dell'amico, tutta vestita a festa in occasione del Natale, per ripercorrere insieme i ricordi più belli delle nostre festività degli anni 90. Direi di andare subito avanti con la nostra consueta parentesi trash 90 horror. E nonostante il mese di dicembre sia il periodo più nostalgico dell'anno, anche questa volta la nostra mano riuscirà a strapparci un sorriso con la sua personale interpretazione. Dunque, la parola a te, vai Manu!
Ok, il compito affidatomi oggi è difficile persino per me che amo scavare nei meandri più tamarri del nostro decennio preferito. Questa puntata di 90 horror è infatti interamente dedicata al terrificante fenomeno dei cinepanettoni degli anni 90. Ma andiamo con ordine. Iniziamo col dire che è tutta colpa di Gino Paoli e che dobbiamo scavare nella memoria del bel paese fino al lontano 1963.
Sapore di sale, sapore di mare.
Vi chiederete cosa c'entrano queste cose con il fenomeno dei cinepanettoni anni 90, ma fate due calcoli. La sua Sapore di sale fu una delle prime vere hit italiane in un'epoca in cui l'anelito più diffuso era quello di un amore vissuto serenamente, la stabilità familiare, le agognate vacanze al mare, il sogno italiano del dopoguerra, insomma. Eppure, due decenni dopo, nel 1983, un produttore cinematografico acquisì i diritti della canzone di Gino Paoli che accompagnò una pellicola tutto sommato molto gradevole, ma che inizia a raccontare un sogno italiano infranto, frustrato e deviato verso altri lidi. Sapore di mare, insieme alla sua versione invernale Vacanze di Natale, possono infatti considerarsi degli antenati dei cinepanettoni, dato che ne riassumono molte caratteristiche. Uno specialista del genere alla regia, Vanzina prima, Oldoini poi. Due supermaci come Jerry Calà e Christian De Sica. E tante belle donne stereotipate all'inverosimile. E come sfondo una vacanza romantica, ahimè in un senso del tutto nuovo. Altro che famiglia! La trama ormai si basa sull'avventura spicciola, matrimoni sacrificati in nome della scappatella e tante gaffe imbarazzanti. Roba già sperimentata nella commedia sexy all'italiana negli anni 70, ma con un mix di ingredienti che avrebbero decretato successi mai visti al botteghino. I soliti protagonisti, guest star belle e disposte a spogliarsi in qualche scena e una cornice che tiene unite storie superficiali, volgarotte e talvolta immorali, ma soprattutto viste e riviste, trite e ritrite. Una ricetta perfetta da servire nel periodo in cui l'italiano medio si aspetta solo buoni sentimenti. Le vacanze di Natale e i cinepanettoni degli anni 90, ve lo garantiamo, hanno prodotto risultati estremamente goffi e eleganti, ma il bello è che a noi italiani piacevano e i numeri non lasciano dubbi. Vacanze di Natale 90, ad esempio, vinse al botteghino contro mostri sacri come Il silenzio degli innocenti, Ritorno al futuro 3 e contro i rivali d'oltreoceano di Weekend con il morto. E non parliamo certo di un capolavoro. Riutilizza le dinamiche del primo Vacanze di Natale, aggiornandole solo con le atmosfere e l'abbigliamento che risentono delle prime influenze anni 90. La cosa che infatti non ci dispiace ricordare è la colonna sonora. Ricordate i 24/7 e la loro I Can Stand It.
Young black South American, mano a mano, I talk to God. Ladies, sit on me, take away from my eye. If you're down, I feel like a buckle of glass. Put your hands in the air with my solution on the breath. You and him, I pull out of the gun, not a hustler, but even call me your brother. Generation for the next people hope.
open. Uno, dos, tres, cuatro package a day, total access. That can be said, long cancer. It's what we pray you and you don't get when you're old. You say coke and dope that you get told. Don't fuck the line, try to get in your ass is mine.
In vacanze di Natale 90, al solito, Christian De Sica viene accostato a un cast che non vorremmo incontrare nemmeno in un incubo post-cenone, il fedele Massimo Boldi, Andrea Roncato, che di certo non eccelle per finezza e questa volta offre addirittura un nudo integrale, il verace Angelo Bernabucci e persino Moira Orfei. Sì, avete capito proprio bene, Moira Orfei, capace di cose indicibili ai danni di un povero Christian De Sica caduto nella sua trappola sadomaso. Nemmeno la simpatia di Diego Abbadantuono riesce a risollevare le sorti di una commedia sconclusionata e piuttosto rozza, ma una scena che ci è rimasta impressa è quella in cui Arturo Zampini, ovvero il simpatico Ezio Greggio, mostra dei riflessi prontissimi proponendosi come il primo che capita ad una Maria Grazia Cucinotta in vena di ripicche.
Allora facciamo così, tu resti con i tuoi cani e io vado a cena con il primo che capita.
Buonasera, sono Arturo Zampini, il primo che capita.
E anche l'anno seguente i produttori affidano a Doldoini la regia di un sequel assolutamente non necessario. Parliamo di Vacanze di Natale 91. Vacanze di Natale 91 conferma il suo cast e le sue castronerie, ma prova ad aumentare l'appeal con guest star altisonanti come Ornella Muti e addirittura Alberto Sordi. Tutte scelte che fanno bene al portafogli della produzione, ma che ahimè non fanno crescere la qualità del film, che è costretto a ricorrere a stratagemmi riciclati, come il fantasma della moglie che si ingelosisce e macchiette gay mal riuscite, malgrado l'impegno di Frassica. Allo stereotipo siculo, questa volta incarnato da un raffinatissimo Francesco Benigno, e addirittura a mezzucci come ragazze che fanno slalom in topless. Anche questa volta 90 Horror sceglie di dimenticare certe immagini imbarazzanti e rivivere la parte più emozionante del film, ovvero la colonna sonora. Ad esempio, l'indimenticabile Gypsy Woman di Crystal Waters. Ma c'è ancora tempo per far crescere il tasso di trivialità dei cinepanettoni. Nel 92 e nel 93 la solita squadra torna a mietere vittime con i due film. Anni 90 e anni 90 parte seconda. Tanti piccoli siparietti di volgarità sortita che culminano, per così dire, nella specialità della casa servita a Boldi e Signora, capitati per errore in un ristorante molto particolare. Sì. State ricordando proprio bene. Nemmeno 10 sedute da un bravo psicoterapeuta possono cancellare quell'immagine. Sì, erano due glutei con un contorno di verdure. Per alcuni anni il cinepanettone ha tentato di esportare i soliti beceri meccanismi in epoche lontane, soprattutto nel passato più remoto con SPQR o in giro tra diverse epoche con i vari a spasso nel tempo, ma la cornice più azzeccata per i soliti impacciati tentativi di commedia all'italiana rimane la vacanza natalizia, la più rocambolesca e forse quella raccontata in Vacanze di Natale 95, in cui un tormentato Massimo Boldi cerca di evitare che il viaggio in America con la figlia, una giovanissima Cristina Capotondi, si trasformi in tragedia. Quale tragedia? Ovviamente l'incontro con il suo idolo, l'idolo di tantissime nel 1995, ovvero Luke Perry. La coppia Boldi De Sica, questa volta diretta da un regista con grande esperienza nelle commedie come Neri Parenti, si esibisce in una serie di momenti di grossolana comicità, corpi nudi, anche i loro nella doccia purtroppo, e improbabili tentativi di seduzione. Nulla di nuovo, insomma, e nulla che ci piaccia ricordare, con l'esclusione della colonna sonora. Era la nostra Alexia con Me and You. La la. Viaggio di oggi ci affidiamo a Carlo Vanzina, che per chiudere il decennio decide di riprendere in mano le redini del progetto per firmare anche come regista Vacanze di Natale 2000, che uscì alla fine del 1999 e incassò, per intenderci, più del miglio verde. Che dire, tantissime novità. Cioè, no, insomma, nessuna novità. Si ritorna a fare le vacanze a Cortina come nel primo film, con la solita coppia di protagonisti. Per aumentare le percentuali di volgarità entra in squadra anche il vigoroso Enzo Salvi, come se non bastassero le crisi ormonali del solito De Sica. Poi cosa manca? Sì, la bella guest star pronta a spogliarsi, in questo caso Megan Gale, appena uscita dallo spot della Omnitel. E poi serve qualche scena interpretata da un attore famoso. Che abbiamo questa volta? Fammi pensare, Nino D'Angelo? E vabbè, questo passa il convento. Cosa può esserci di peggio? Ah sì, la solita noiosa scena in discoteca, con la ragazza succinta di turno asservita a quelle dinamiche sbavogene che garantiscono l'acquisto di milioni di biglietti del cinema. E se poi la ragazza è Esmeralda, la cubana che diventa cubista e viene insediata da Boldi, il successo è assicurato. Condisci tutto con un po' di dance scatenata prodotta a casa nostra e il piatto è servito! Era prezioso con Tell Me Why! Tell me why.
I don't
pensare che è tutta colpa di Tino Paoli. Basta, basta, per cancellare dalla memoria una tale saturazione di tette e chiappe. Mi servirebbero mesi di disintossicazione a base di mio mini pony e un'intera stagione di Che Dio ci aiuti. Per quest'anno da 90 Horror è tutto. E mi raccomando, questo Natale andate a vedere Star Wars.
Grazie Manu, è il momento di qualche minuto di pausa, a tra poco.